Uno spettro si aggira per il mondo ed è lo spettro della cosiddetta cancel culture, la cultura del cancellare. Si tratta di uno spettro particolarmente pericoloso che segnala quanto avesse ragione Walter Benjamin in quelle sue profondissime riflessioni, allorché scriveva che nemmeno i morti saranno al sicuro se il nemico vince. E questo nemico, in effetti, continua a vincere, tormentando anche i morti, gli spiriti magni del passato. Se volessimo provare a dare una definizione basica della cancel culture e delle sue istanze fondative, dovremmo dire che essa consiste nell'idea che in qualche misura occorra emendare il passato e i suoi erramenti, o meglio, quelli che dal punto di vista del presente appaiono gli errori, i fuorviamenti, i drammi del passato, per fare in modo che in qualche modo non sopravvivano anche nel presente, nemmeno come ricordo. Ora, la cancel culture è quella, come sappiamo, che pretende di abbattere le statue ritenute indegne. La cancel culture è quella che pretende di non dare più lettura dei testi ritenuti non coerenti con lo spirito del presente indebitamente assolutizzato. La cancel culture, ancora, è l'idea che in qualche misura gli uomini che abitano il presente possano giudicare sovranamente da un presunto punto di vista superiore il passato e all'occorrenza cancellarlo con un colpo di spugna. In questo modo, l'oblio diventa una categoria della nemesi storica con cui il presente prenderebbe le sue rivincite sul passato. Ora, mi pare di poter dire in sintesi che l'erramento della cancel culture è essenzialmente duplice, è politico e teoretico al tempo stesso. Si tratta di un errore teoretico, da che con tutta evidenza il fondamento fragile su cui poggia la cancel culture è quello che con Eliot potremmo definire il provincialismo del proprio presente storico. La domanda, in fondo, da porre è la seguente: su quali basi e con quale legittimità il presente e i suoi abitatori pretendono di ergersi a giudici del passato? Con quale arbitrio può il presente assolutizzare le proprie categorie e pretendere di giudicare sul loro fondamento anche gli uomini del passato, le culture del passato, la storia tutta nel suo dispiegarsi. È un errore ovviamente teoretico questo, da che evidentemente bisognerebbe allora immaginare che anche gli uomini del futuro potranno riscrivere la storia di quello che per noi è il presente e magari anche condannare a quel punto l'idea stessa di una cancel culture. Insomma, l'errore della cancel culture, potremmo dire così, è quello di uno storicismo ingenuo in virtù del quale si presume che ciò che viene dopo sia automaticamente più vero di ciò che viene prima. Di più, che ciò che viene dopo possa ergersi a giudice di ciò che viene prima, stante il fatto appunto che si pretende essere superiore il dopo rispetto al prima, il presente rispetto al passato. E questo, a ben vedere, un erramento che si palesa nella cancel culture, ma che accompagna larga parte della modernità, essenzialmente a partire da quel culto regressivo del progresso messo a tema dall'illuminismo, in virtù del quale ogni passato è per ciò stesso un cumulo di errori che può essere giudicato, compreso e dimenticato a partire dal presente. Sotto questo riguardo bisognerebbe criticare questa idea folle che già Hegel criticava con l'immagine del cominciare sempre da capo, abbandonando il passato. Ecco, bisognerebbe forse criticare questa idea recuperando invece l'idea hegeliana della tradizione come un fiume che avanza impetuoso e dove nulla va perduto, senza però al tempo stesso che si pietrifichi o si congeli. La tradizione deve essere intesa come qualcosa di vivente che avanza e quindi si tiene a debita distanza, come anche ho cercato di dire nel mio libro Difendere chi siamo, sia dal culto del progresso che tutto cancella in nome dell'avanzata, delle magnifiche sorti progressive, declaritate in claritatem, sia dalla concezione statica di un certo tradizionalismo che pietrifica il passato nel mito dell'eterno ieri, per dirla con Max Weber, in una compiuta rotondità, che deve essere solo oggetto di culto e di quella che con Nietzsche chiameremo la storia monumentale. Ecco, a distanza tra questi due opposti ugualmente unilaterali, si dà l'idea di una tradizione che avanza, in cui hegelianamente il passato è conservato e insieme superato se verso sempre nuove Gestaltungen, nuove figure dello spirito. In ciò la cancel culture mi pare figlia di questa tradizione variamente progressista che pensa il passato come un cumulo di macerie e di errori e il presente e il futuro come necessariamente migliorativi rispetto a ciò che è e a ciò che è stato. Quindi questo è l'erramento teoretico. Vi è poi anche un erramento politico nella cancel culture che sta nel fatto che essa pensa in qualche modo che il modo migliore per liberarsi degli errori che si sono accumulati nella storia sia cancellarne la memoria. Questo può assumere anche effetti particolarmente funesti se consideriamo il fatto che si sono abbattute le statue di Colombo negli Stati Uniti o se periodicamente in Italia ritorna l'idea di abbattere le vestigia storiche che in qualche misura siano connesse con il ventennio fascista e ciò che nei paesi dell'ex Unione Sovietica si determina invece nell'idea di abbattere tutto ciò che riguardi monumenti e storia del periodo dell'Unione Sovietica. Ecco, potremmo dire che è un atteggiamento politicamente infecondo e anzi sbagliato perché, per dirla con una formula, dal passato bisogna apprendere ciò che vi è di buono e bisogna apprendere anche ciò che di malvagio vi è, di modo che non si riproponga anche nel presente e nel futuro, e il modo peggiore per farlo sicuramente è cancellare quel passato, abbattendo le statue o i simboli del passato stesso. La cancel culture sbaglia politicamente, magari mossa anche dalle migliori intenzioni, perché pensare di poter correggere il passato per evitarne gli errori cancellandolo significa in realtà negare le basi stesse di una paideutica rivolta alle nuove generazioni. Bisogna invece che il passato, con tutti i suoi errori e con tutte le sue grandezze, sia ben visibile nelle vestigia storiche che ci sono state consegnate in eredità, di modo che le nuove generazioni, guardando alle statue, guardando ai monumenti, guardando ai simboli del passato, possano educare il loro sguardo, apprendendo ed emulando ciò che di grande vi fu nel passato e apprendendo da ciò che di sbagliato vi fu nel passato, affinché non torni a ripetersi. Ecco perché la cancel culture sbaglia, a giudizio di chi sta parlando, sia sul piano teoretico sia su quello propriamente politico, ed è anzi, vorrei dire, figlia inconsapevole forse dell'epoca del nichilismo che stiamo attraversando, epoca del nichilismo la quale si caratterizza essenzialmente per l'idea di svuotare e abbattere ogni riferimento alla cultura, al passato e alla storia e per far spazio a un vuoto post-identitario, post-simbolico, post-tradizionale che svolga la parte di luogo funzionale allo scorrimento illimitato e senza impedimenti della merce e di tutte le sue figure satellitari. In ciò la cancel culture rivela non già una carica critica e antiadattiva, ma al contrario rivela la propria essenza massimamente adattiva, massimamente conformistica rispetto a un tempo che già da parecchio ha dichiarato guerra a tutti i simboli, a tutte le forme della tradizione, del passato e della cultura, perché giudicate in blocco incompatibili con l'onnimercificazione, con la saturazione dell'intero pianeta da parte della forma merce. Ecco perché possiamo dire, in antitesi con la grande narrazione della cancel culture, abbiamo bisogno più che mai del passato e quindi della tradizione, del presente e quindi dell'azione, del futuro e dunque del progetto e dell'eterno e dunque del sacro. Queste dimensioni differenti sono quelle intrecciando le quali si sviluppa l'esistenza dell'individuo, la vita dei popoli e l'andamento stesso della storia. Sicché è un fuorviamento periglioso quello che pretende di abolire una di queste dimensioni o magari anche tutte le dimensioni, lasciando soltanto il presente in cui siamo. Abbiamo bisogno, ripeto, per vivere della tradizione, quindi del passato, del presente, quindi dello spazio dell'azione, della vita. Abbiamo bisogno del futuro come luogo della progettazione, del gettarsi avanti, dell'aspettativa e della prospettiva. Abbiamo bisogno dell'eterno e quindi del sacro, dell'indisponibile rispetto al tempo e rispetto a maggior ragione alle pratiche del consumo.